SBS Italian.
Allora, nel programma di oggi, come detto, parleremo della 15ª giornata del campionato di Serie A, che ha visto la Juventus aggiudicarsi, ahimè, il derby d'Italia contro l'Inter nell'anticipo di venerdì, ma il Napoli è riuscito a tenere il passo dei bianconeri alla vigilia di una 2 giorni di Champions che vede la formazione di Ancelotti e quella di Spalletti ancora alla caccia delle qualificazioni agli ottavi di finale. Allora Dario, per parlare di questo e altro naturalmente abbiamo te in collegamento, ma prima di entrare in profondità in quello che è accaduto, ricordiamo i risultati della 15ª giornata del campionato di Serie A. Come detto, Juventus batte Inter 1-0, Napoli Frosinone 4-0, Cagliari Roma 2-2, Lazio Sampdoria 2-2, Sassuolo Fiorentina 3-3, Empoli Bologna 2-1, Parma Chievo 1-1, Udinese battuta in casa dall'Atalanta 3-1, Genoa Spal 1-1 e Milan-Torino che si è appena conclusa 0-0, la giornata dei pareggi. Per una classifica che vede, come detto e come naturalmente non sorprende più nessuno, la Juventus in vantaggio con 43 punti, segue il Napoli con 35, Inter 29, Milan a questo punto 26, Lazio 25, Torino, Atalanta e Roma 21, con il Sassuolo e il Parma, il Torino in realtà 22 dopo questo pareggio, la classifica è da aggiornare, Sampdoria 20, Fiorentina 19, Cagliari 17, Empoli e Genoa 16, Spal 15, Udinese 13, Bologna 11, Frosinone 8 e in coda il Chievo che di punti ne ha 3, ne avrebbe 6 se non avesse subito la penalizzazione di 3 punti. Allora Dario, cominciamo naturalmente dall'inizio.
Cominciamo dal match più importante, Marco, il 170° derby d'Italia tra Juventus e Inter, anticipato al venerdì perché entrambe le squadre sono impegnate in questa settimana in Champions League. La Juventus si è già qualificata ampiamente per gli ottavi, anche se non è ancora sicura del primo posto nel girone, dovrà affrontare lo Young Boys, gli svizzeri, per farlo, mentre l'Inter non è ancora invece sicura del passaggio del turno, nonostante un ottimo girone in un gruppo particolarmente complicato. Deve si battere il PSV di Eindhoven, ma deve sperare anche che il Tottenham non vada a vincere al Camp Nou contro il Barcellona. Avremo tempo tra domani e dopodomani per approfondire i temi legati alla Champions League, ma intanto questo era per giustificare l'anticipo dell'anticipo. Dunque venerdì a Torino Juventus contro Inter, ottima Inter nel primo tempo con la formazione di Spalletti che ha anche colpito un palo con Gagliardini e in un paio di circostanze avrebbe potuto trovare il gol del vantaggio. La svolta ad inizio ripresa quando, secondo qualcuno erroneamente, Spalletti ha tolto Politano, fino a quel momento tra i migliori, per inserire João Mario, e proprio sulla fascia nel primo tempo, presidiata da l'ex Sassuolo Matteo Politano, è scaturita l'azione del gol del vantaggio bianconero. Lo ha segnato Mario Mandzukic, il 32enne croato, a segno per la quarta volta nelle ultime 5 partite e sempre in match di cartello. Ascoltiamo la rete che poi ha deciso il match, raccontata per Radio Rai.
Lancio di Matuidi, preciso, Cancelo dalla linea di fondo, posizione di ala sinistra, si ferma il portoghese di fronte a sei avversari, commette il pallone sul terzo, il cross in mezzo, Mandzukic ha segnato la Juventus. Esattamente al 20° minuto, nel corso del secondo tempo, cambia il parziale all'Allianz Stadium di Torino, ha segnato la Juventus, ha segnato Mario Mandzukic. L'azione che si sviluppa dal settore di sinistra con Cancelo che mette palla sul destro alla linea di fondo, pennella il traversone verso il secondo palo, arriva all'interno dell'area piccola Mario Mandzukic, non difende bene Asamoah e il pallone inesorabilmente alle spalle di Samir Handanovic che si era e aveva tentato un disperato recupero all'altezza del palo alla sua sinistra. Ha segnato la Juventus, ha segnato Mario Mandzukic, la Juventus è in vantaggio per 1-0 sull'Inter.
Questo era dunque Francesco Repice che ha raccontato il gol che ha poi deciso la partita. Curioso, se vogliamo amaro doppiamente per gli interisti,
ecco, diciamo,
che i due protagonisti della rete siano stati da una parte Cancelo che ha servito l'assist a Mario Mandzukic sul secondo palo, Cancelo ex interista, e che Mandzukic sia riuscito a sbucare alle spalle di Asamoah che viceversa l'anno scorso vestiva la maglia della Juventus. Come dire, piove sul bagnato se la Juventus, oltre ad avere la formazione migliore, allenatore, anche i migliori uomini di mercato che riescono a puntellare la formazione là dove serve. Juventus che ha disputato poi una grande partita dal punto di vista difensivo. Ascoltiamo uno dei protagonisti della sfida, Leonardo Bonucci.
Sì, è stata una partita combattuta, sapevamo che l'Inter poteva creare qualche difficoltà con le ripartenze. Nel primo tempo abbiamo fatto meno bene la fase di possesso perché ci siamo allungati cercando la palla verticale subito e concedendo quindi gli spazi a loro tra le linee quando l'hanno riconquistata. Poi nel secondo tempo invece abbiamo preso in mano la partita, abbiamo trovato il vantaggio. Una volta trovato il vantaggio siamo messi lì a difendere come sappiamo, senza concedere nulla, e questo dimostra ancora una volta la fame della Juventus di voler portare a casa il risultato.
Risultato, scudetto, record su record, 14 vittorie su 15 partite, un solo pareggio e ovviamente nessuna sconfitta fino a questo momento per la formazione di Massimiliano Allegri. Non è ancora un record assoluto a livello europeo, sicuramente lo è per il campionato italiano questo inizio di stagione. Dicevamo, i meriti della difesa bianconera che ha concesso pochissimo soprattutto nel secondo tempo all'Inter. Icardi non si è praticamente mai visto stretto nella morsa tra Bonucci e Chiellini, quest'ultimo considerato forse il migliore in campo. E allora sulla prestazione di tutta la difesa bianconera ascoltiamo le parole di Massimiliano Allegri.
Li ho avvertiti perché dalla parte sinistra ci voleva uno più offensivo, che era Cancela al posto di Mattia, e di là ci voleva uno più a protezione, uno magari anche più bravo contro Perisic, e hanno fatto bene tutti e due. Ripeto, Giorgio in questo momento è il migliore difensore al mondo.
Giorgio Chiellini.
Sì, su questo che cosa volevi dirmi? Perché chiaramente
no, volevo che ci raccontassi la partita
dal punto di vista interista.
Interista.
No, scherzi a parte, bisogna accettare le sconfitte, naturalmente fanno parte del gioco, ma analizziamo come detto la partita dalla prospettiva nero-azzurra. Allora, Spalletti, che fra l'altro è toscano come Allegri e come la maggioranza in percentuale degli allenatori italiani, ci spiega esattamente quello che è successo e che cosa secondo lui poteva andare meglio e che cosa è andato storto. Ascoltiamolo.
Allora, io c'ho un'altra partita martedì. Politano era uno di quelli che quando gioca due partite così ravvicinate ha difficoltà poi a recuperare. E da quella parte lì abbiamo sofferto molto di più, prima che ci fosse Joao Mario, sulle spinte del terzino, che non dopo che è entrato. A me a quel punto lì mi ci voleva uno che palleggiava in mezzo e che riuscisse a fare questi rientri, perché a quel punto lì i palloni per far gol c'erano già capitati, cioè, anche a Politano. Erano già capitati. Quante vuoi che te ne succeda di quegli episodi? Quando te ne successe tre o quattro, poi si esaurisce il serbatoio delle possibilità che c'hai venendo a giocare qui.
Fin qui ho mantenuto la calma Luciano Spalletti, che poi in realtà ha raccontato alla quinta domanda sull'argomento, perché ricordiamo, gli allenatori finiscono le partite, in genere si devono sottoporre all'intervista a bordo campo, dopodiché vanno nella sala stampa dove ci sono tutti i giornalisti della carta stampata, dopodiché passano davanti alle televisioni, e ce ne sono anche lì tra Rai, Sky e compagnia bella, e poi c'è anche la cosiddetta mix zone dove arrivano le radio, quelle locali e quelle nazionali. Quindi alla quinta domanda sulla sostituzione di Politano, che come detto nel primo tempo era stato tra i migliori, al 58esimo ha lasciato spazio a Borja Valero e poi al 66esimo, proprio da quella fascia, è arrivato il gol partita della Juventus, Spalletti ha perso un po' la pazienza, diciamo, anche perché se vogliamo nessuno ha sottolineato sufficientemente l'ottima prestazione di un Inter che nel primo tempo ha giocato meglio della Juventus e nel secondo ha comunque concesso poco ai bianconeri. Va detto anche che Cristiano Ronaldo ha preso per la maggior parte dei quotidiani italiani la prima insufficienza della stagione, e anche questo dovrebbe essere una piccola medaglia al merito dell'organizzazione difensiva dell'Inter e della preparazione della sfida da parte di Luciano Spalletti, il quale insomma, forse per una volta si è sentito un po' bistrattato correttamente. Insomma, Inter che esce sconfitta da questa trasferta contro la Juventus, un punto in due trasferte delicate, prima all'Olimpico contro la Roma e poi come detto alla Allianz Stadium di Torino, ma Inter che resta comunque al terzo posto della classifica.
Eh sì, mi sembra, se non sbaglio, che nei prossimi giorni l'Inter deve affrontare anche il Napoli, quindi fa il trio fra Roma, Juventus e Napoli dopo aver battuto la Lazio, quindi insomma questo trittico di partite dovrebbe dire qualcosa perlomeno sulla permanenza al terzo posto della squadra nerazzurra. Dunque, l'Inter, come abbiamo detto, è ormai a 14 punti dalla Juventus, quindi chiuso qualunque tipo di discorso come si dice, velleitario, mentre il Napoli, come abbiamo già annunciato, riesce a mantenere il passo dei bianconeri grazie al successo rotondo al San Paolo sul Frosinone. Frosinone che è stato battuto 4-0, Dario.
Sì, nella circostanza Carlo Ancelotti, alla vigilia della partenza per l'Inghilterra, dove il Napoli affronterà il Liverpool, una partita delicatissima in ottica qualificazione alla Champions League, in pratica una sconfitta di misura potrebbe costare la qualificazione al Napoli, che fino adesso è imbattuto, che ha superato in casa il Liverpool, che è andato a far risultato addirittura a Parigi contro il Paris Saint-Germain, e nonostante un percorso quasi netto fino a questo punto, il Napoli non è ancora sicuro del passaggio agli ottavi, e alla vigilia di questa trasferta contro il Liverpool, che nel weekend è diventato anche la capolista della Premier League inglese scavalcando il Manchester City, ha deciso il tecnico partenopeo di lasciare a riposo alcuni giocatori importanti, come per esempio Callejon, e mezza difesa, in porta c'era Alex Meret, in difesa al centro c'era Luperto, sulla sinistra si è rivisto Ghoulam, al centro dell'attacco ha giocato dal primo minuto Milik, e alla fine è stato tra i migliori in campo con una doppietta, l'attaccante polacco, le altre reti portano la firma di Unas e come detto proprio di Ghoulam. Ma ascoltiamo Carlo Ancelotti, il quale ha detto: a differenza della sfida contro il Chievo di due settimane fa, non abbiamo commesso l'errore di sottovalutare l'avversario, però contro il Liverpool sarà una partita diversa.
Sono le partite trappola, no? Ci siamo caduti dentro nella trappola contro il Chievo, oggi volevamo farlo un po' diverso, in realtà è iniziata molto bene subito e dopo l'abbiamo gestita bene. Dentro questa prestazione ci sono tante altre cose positive, certamente soprattutto, diciamo, i nuovi che sono entrati per la prima volta.
E tra i nuovi che sono entrati per la prima volta c'è anche Alex Meret, il 21enne portiere nato ad Udine, ha dunque preso la maglia da titolare come portiere del Napoli, l'ha tenuta ovviamente inviolata, ascoltiamo le sue parole.
Sì, ha fatto bene, chiunque gioca ha dimostrato che può far bene, quindi è importante anche il turnover per le tante partite che abbiamo. Oggi siamo stati bravissimi, a differenza del Chievo, a mettere subito la partita dalla nostra parte, a fare gol e poi a gestirla nel migliore dei modi senza rischiare niente.
Questo dunque Meret, che ha esordito in campionato con la maglia del Napoli che sta facendo un campionato fino a questo momento davvero brillante, è a 8 lunghezze dalla Juventus, ma ha allungato il vantaggio sulla terza, più 6 sull'Inter, e anche in virtù dei risultati del fine settimana ha definitivamente staccato tutto il resto della concorrenza in zona Champions League. Sono 10 in questo momento i punti di vantaggio tra il Napoli e la quinta in classifica, che è la Lazio.
Bene, a questo punto ricordiamo qual è il prossimo turno, il 16esimo, che si comincia a giocare sabato 15 dicembre con Inter Udinese alle 18 ora italiana, poi alle 20:30 il derby della Mole fra Torino e Juventus. Domenica queste le gare in programma: Spal Chievo, Fiorentina Empoli, Frosinone Sassuolo, Sampdoria Parma, Cagliari-Napoli, Roma-Genoa, e poi due posticipi insoliti: Atalanta-Lazio lunedì 17 dicembre alle 20:30 e ancora più insolito quello di martedì 18 dicembre fra Bologna e Milan. Diamo anche un'occhiata a questo punto alla classifica dei marcatori, che vede in testa Piatek del Genoa con 11 gol, seguono con 10 Ronaldo della Juventus e Immobile della Lazio, e con 8 ci sono Icardi dell'Inter, Quagliarella della Sampdoria e Caputo dell'Empoli. Ora, Dario, noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo fra qualche istante per parlare delle altre partite. E siamo sempre in diretta qui su Radio SBS in questo lunedì mattina per parlare di sport. Dario, a questo punto parliamo della Lazio.
Parliamo della Lazio, che è reduce da 4 pareggi consecutivi. Lazio che non vince addirittura dal 4 di novembre in campionato. Nella stessa settimana aveva conquistato contro l'Olympique di Marsiglia i punti utili per il passaggio al turno successivo di Europa League, ma anche lì ha cominciato poi a stentare. Lazio che ha pareggiato nell'ultimo mese contro Sassuolo, Milan, Chievo, e poi è arrivato questo 2-2 interno nell'anticipo di sabato contro la Sampdoria, partita rocambolesca, ma ce ne sono state tante di questo tipo in questa giornata di campionato, nella quale la Lazio aveva trovato al 94esimo su calcio di rigore di Ciro Immobile la rete del 2-1 dopo essere stata sotto nel punteggio per la rete iniziale di Fabio Quagliarella, poi pareggiata a 10 minuti dal termine da Francesco Acerbi, con Immobile al 95esimo sul rigore. Sembravano arrivati finalmente i 3 punti, invece all'ultimo respiro lancio dalla metà campo Doriana e grande rete di Riccardo Saponara, al termine del quale ascoltiamo il rammarico del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi.
È molto grave quello che abbiamo fatto, i ragazzi sono stati bravissimi, ma in quell'ultimo minuto dovevamo fare meglio, nonostante abbiamo attaccato il portatore di palla, quindi il giocatore della Sampdoria è stato costretto a lanciare, dovevamo difendere meglio la nostra area perché c'è stata una serie di errori. Non si può sul gol preso dare la colpa a un giocatore solo, è stato un errore di gruppo, di squadra, che ci penalizza in una partita dove avremmo ampiamente meritato la vittoria.
Simone Inzaghi senza voce e rammaricato ovviamente per l'andamento della partita, risultato che però secondo Giampaolo è giusto, e anzi c'è voluto anche un intervento divino secondo il tecnico della Doria.
Sul calcio di rigore anche lì ho qualche dubbio, le partite poi non si possono decidere per questi piccoli particolari al 95esimo, poi c'è una sorte divina che ti premia perché non meritavi, e Saponara si inventa un gran gol, bravissimi, complimenti alla mia squadra perché non hanno mai smesso di lottare.
Questo era Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, che ha pareggiato per 2-2 all'Olimpico contro la Lazio. Lazio che in questo momento è quinta, il Milan mantiene il punto di vantaggio rispetto ai biancocelesti, perché poco fa nel posticipo della 15ª giornata è finita 0-0 a San Siro tra i rossoneri di Gattuso e la formazione di Mazzarri, poi anche allontanato dal campo nei minuti finali. Milan che ritrovava Higuain, ma non è stato sufficiente per ritrovare i 3 punti, anzi è stato il Toro che nel primo tempo ha fatto di più la partita, mettendo in difficoltà il centrocampo del Diavolo nella ripresa. Un paio di opportunità soprattutto nel finale buone per Cutrone, ma è riuscito a salvarsi il Torino, che dunque si mantiene al 6° posto, in questo momento sarebbe in Europa League la formazione granata, il Milan 4° è ancora nell'ultima posizione utile per la Champions League, ma in caso di vittoria sarebbe arrivato addirittura ad 1 punto dall'Inter. Di tutti questi pareggi alla fine ne ha approfittato l'Atalanta, che è salita al 7° posto, ma prima vediamo l'altra romana, l'altra squadra, ecco, capitolina, la Roma, che un po' come la Lazio si deve mangiare le mani, 2-2 nell'anticipo di Cagliari, con la formazione di Francesco in profonda crisi di risultati, ma anche con problemi di organico, c'erano tanti primavera in panchina. Nonostante questo i giallorossi erano andati in vantaggio di 2 reti, con un sinistro dal limite dell'area di Cristante e una punizione di Kolarov deviata dalla barriera. Sembrava che la Roma potesse tornare dopo esattamente un mese nuovamente alla vittoria, e invece è successo l'impensabile, perché nella ripresa con il Cagliari in 10 uomini, i sardi hanno prima trovato la rete dell'1-2 e poi addirittura con il Cagliari in 9 uomini al 95esimo è arrivata la rete del pareggio. E allora ascoltiamo che cosa ha detto Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ai microfoni di Sky Sport.
Beh, d'altronde quest'anno abbiamo fatto carota, bastone, un po' di tutto, quello che si fa poi all'interno di una squadra è quello che si cerca di migliorare. Il pensiero in questa gara più che altro è, a volte quando tu modificare una partita e non hai la possibilità di cambiare tanto, perché obiettivamente avevo 4 difensori in panchina e avevo poche scelte offensive, al di là di Pastore e di Perotti, poi c'erano tutti i ragazzini, per di più Pastore e Perotti vengono da un lungo periodo di stop e non sono ancora nelle condizioni ottimali per sostenere una partita di 90 minuti, specialmente a questi livelli, contro squadre che hanno gamba e nello stesso tempo lottano per un qualcosa di importante. In cui a volte credo che l'allenatore risulti relativo durante una gara o nello spiegare determinate cose.
insomma, si è un po' tolto alcune responsabilità di dosso di Francesco, dicendo in campo c'erano tanti giocatori esperti, c'erano ben 5 difensori, se prendiamo gol al 95esimo contro una squadra in 9 uomini non è più di tanto colpa dell'allenatore. Va anche detto che il Cagliari era in 9 uomini, era partito senza almeno 3 titolari di peso come Barella, Castro e Pavoletti, ma il Cagliari è l'unica squadra assieme a Juventus e Napoli ad essere ancora imbattuta in casa, quindi sì, per la Roma un mezzo passo falso, un passo falso e 3/4, però insomma un pareggio a Cagliari ci poteva sulla carta anche stare. Scendendo nella classifica, il Parma non è andato oltre il pari interno contro il Chievo. Va detto che il Chievo di Di Carlo si conferma una squadra tosta e difficile da affrontare, ben messa in campo, sempre reattivi sulle ribattute. I veneti hanno costretto il Parma al pareggio dopo aver già pareggiato nelle ultime 2 gare contro il Napoli e contro la Lazio. Insomma, se non ci fossero stati 3 punti di penalizzazione, la formazione di Carlo avrebbe forse potuto dire la propria anche in ottica salvezza. A questo punto però il Chievo ha 3 punti in classifica e a meno 10 dalla quart'ultima, ma se non altro la buona notizia per il campionato è che non c'è una squadra materasso. Ha pareggiato anche la Fiorentina, che è andata a concludere sul 3-3 la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e questa è stata un'altra partita incredibile che la Viola ha rimesso in piedi soltanto a tempo scaduto, dopo essersi ritrovata 3-1 sotto nel punteggio. Ha trovato 2 gol nel finale, il pareggio del 3-3 con Mirallas al 94esimo. La brutta notizia per la formazione di Pioli è che la Viola non vince addirittura dal 30 di settembre, ed è adesso 12esima in classifica. Ne ha approfittato l'Atalanta, che è andata a vincere per 3-1 a Udine alla Dacia Arena, obbligando così la squadra di Nicola al primo KO di questa gestione. È doppiamente amara per la formazione friulana la partita, perché per 3 volte è andato a segno il colombiano Duvan Zapata, ex della sfida. Ascoltiamo la soddisfazione del tecnico degli orobici, Giampiero Gasperini.
Devo dire che questa però capita proprio bene, insomma, dopo queste 2 sconfitte che ci avevano lasciato un po' di amarezza per come sono venute, e invece questa è una bella vittoria, ci rimette tutti quanti lì. Questo è un campionato lungo ancora, che deve ancora partire, e credo che globalmente noi possiamo avere anche qualche margine in più.
Questo era dunque il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini. Dunque Atalanta che grazie a questi 3 punti si porta al 7° posto in classifica. Detto del primo KO dell'Udinese targato Nicola, diciamo anche che prosegue la bella striscia dell'Empoli di Iachini. Da quando è passato nelle mani dell'ex allenatore del Palermo, la formazione toscana ha ottenuto 10 punti in 4 partite. Mattatore del successo per 2-1 sul Bologna è stato Caputo. Ascoltiamo dunque le parole dell'attaccante d'origine pugliese.
Come si diceva tempo fa il mister, dobbiamo giocare da provinciale, perché noi siamo una squadra che si deve salvare. Giocando così si ottengono i risultati, quindi più bello di così non ce n'è.
Caputo è una delle grandi sorprese di questo campionato italiano, ha deciso la sfida di Empoli contro un Bologna sempre più mestamente in zona retrocessione. Nonostante questo, alla vigilia della sfida il tecnico dei felsinei Pippo Inzaghi, che è ancora confermato dalla dirigenza rossoblù, ha detto di credere fermamente nella salvezza della sua squadra.
Bologna è qualcosa di speciale, di unico, e io me lo voglio tenere stretto, per cui... Però dall'altro canto, se volete scriverlo e ci facciamo una scommessa, io sono sicuro che a maggio il Bologna sarà salvo, che poi è l'obiettivo più importante per poter poi costruire qualcosa di grande.
Insomma, questo era Pippo Inzaghi. In una giornata ricchissima di pareggi, sono stati ben 6, c'è stato anche quello di Marassi tra il Genoa, che ricordiamo è l'unica squadra che è riuscita fino a questo momento a fermare la Juventus, e la Spal. Genoa che è riuscita a ottenere questo punticino nonostante abbia giocato per 80 minuti in inferiorità numerica. I ferraresi erano passati in vantaggio al 15esimo con Petagna, è arrivato il gol su calcio di rigore di Christoph Piontek, capo cannoniere della Serie A nel finale. Il tutto nella giornata che rivedeva il ritorno in Serie A dell'ex CT della Nazionale Claudio Cesare Prandelli, il quale è stato protagonista anche di una gaffa. Ascoltiamolo.
Si è parlato di sfiga, quindi non possiamo parlare di figa, di sfiga e di fortuna, quindi
vabbè. chiudiamo così?
Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Allora, conclusione di programma, torniamo ad occuparci di sport, iniziando dal calcio e dalla A-League, perché nel fine settimana si sono disputate le gare della settima giornata. Ecco i risultati: Western Sydney Wanderers batte Central Coast 2-0, Wellington Phoenix batte il Sydney FC in casa del Sydney FC 3-1, Melbourne Victory batte Adelaide United 2-0, Perth Glory batte Melbourne City 1-0 e Newcastle Jets batte Brisbane Roar 2-0. In classifica guida sempre il Perth Glory con 17 punti, seguito dal Melbourne Victory con 15. Il Sydney FC precipita al terzo posto con l'Adelaide United a 11 punti. E poco prima dell'inizio del programma ne abbiamo parlato con l'esperto di calcio australiano Joe Russo, al quale Dario Castaldo ha chiesto per cominciare un commento sul successo dei Wanderers.
Sì, è stata una vittoria importante per il Western Sydney, che ha subito soltanto 7 giorni prima quella batosta a Melbourne, perdendo per 4-0 contro il Melbourne Victory. Per il Central Coast ancora una delusione, siamo alla settima giornata e soltanto 2 pareggi, veramente un bottino molto molto magro. E il Western Sydney adesso si prepara ad ospitare i rivali Sydney FC la prossima settimana allo Stadio Olimpico, ovvero la ANZ Stadium. Ma per quanto riguarda questo incontro di venerdì sera, 2 reti, 1 in ogni tempo. Al 45esimo, proprio allo scadere del primo tempo, Bacos ha portato in vantaggio il Western Sydney ed il raddoppio è arrivato al 68esimo grazie a un gol di Sottilio. Quindi vittoria meritata da Western Sydney e ancora Central Coast rimane in fondo alla classifica.
Hai parlato del derby del prossimo turno, il derby di Sydney, al quale gli Sky Blues, il Sydney FC, arriva davvero con il morale a terra dopo questa brutta sconfitta in casa contro Wellington Phoenix. 3 gol subiti nei primi 40 minuti nell'arco di meno di 20 e una sconfitta che pesa ulteriormente perché insomma Wellington Phoenix non è supportato da una classifica di rilievo. E perché è guidato da un tecnico che è molto legato a Sydney.
Sì, cominciamo con Mark Rudon. Forse soltanto Mark Rudon era contento alla fine di questo incontro qui a Sydney, ma ovviamente la sua squadra era contenta. Però Mark Rudon è tra l'altro stato un giocatore del Sydney FC per diversi anni. Lui all'epoca era uno dei difensori più quotati degli Sky Blues. Questa è stata la sorpresa della stagione. Ovviamente chi l'avrebbe mai immaginato che il Wellington vincesse per 3-1 qui a Sydney a Cogwell Jubilee Oval contro il Sydney FC. E come hai detto tu, 3 reti nello spazio di soltanto 18 minuti, tutto nel primo tempo. Al 21esimo Christian, il suo raddoppio al 30esimo, e al 38esimo un gol di testa di Taylor. E nel secondo tempo, allo scadere, proprio Zula ha accorciato un po' le distanze per il Sydney FC, ma a quel punto la gara era praticamente già finita. Per quanto riguarda Mark Rudon, è una persona molto interessante. Lui per diversi anni ha allenato nella competizione statale del New South Wales, ha allenato la squadra del Sydney United ed è lì l'abbiamo visto il carattere, diciamo, di Mark Rudon. È una persona molto molto competitiva e lui avrebbe ovviamente aspettato un Sydney FC al Cogwell Jubilee Oval e certamente ha fatto di tutto per vincere questo incontro, specialmente contro la sua ex squadra, dato che lui è stato, diciamo, uno dei giocatori più importanti nei primi anni della squadra di Sydney. Quindi lui sarà molto molto contento. La squadra della Nuova Zelanda è permessa da una grandissima sorpresa sabato sera ed ha meritato pienamente questa vittoria.
Insomma, detto di Mark Rudon e di questi 3 punti ottenuti dai Wellington Phoenix con doppietta di Roy Krishna, che proprio qualche giorno prima aveva ottenuto la nazionalità Kiwi, è stata una giornata nella quale la classifica si è accorciata perché tutte le squadre a 5 punti hanno vinto. Abbiamo visto la vittoria dei Wanderers sui Mariners, quella appena commentata dei Phoenix a Sydney, e ieri sera anche i Newcastle Jets hanno battuto il Brisbane Roar per 2-0.
Eh sì, questa è stata una vittoria importante per il Newcastle, dato che con questa vittoria i Jets scavalcano proprio in classifica il Brisbane Roar e raggiungono a quota 8, come hai menzionato tu, il Wellington Phoenix e il Western Sydney. In questo incontro anche 2 reti, nel primo gol al 45esimo Shepherd ha segnato il suo primo gol in A-League e nel secondo tempo il brasiliano al 58esimo Jair ha sbattuto la palla in rete per il Newcastle, quindi niente da fare per il Brisbane Roar. Newcastle che vince in casa e scavalca proprio Roar in classifica.
In conclusione veniamo alle formazioni di Melbourne, Joe, perché il Victory continua in questa sua striscia positiva, 2-0 all'Adelaide United con due reti nella ripresa, mentre il Melbourne City continua un po' a mettersi da solo i bastoni tra le ruote, continua questa polemica interna con Bruno Fornaroli e continuano ad arrivare anche le sconfitte, anche se questa di Perth poteva starci.
Sì, per quanto riguarda Bruno Fornaroli siamo già alla terza partita consecutiva senza l'attaccante dell'Uruguay, è ovviamente un giocatore molto importante per il Melbourne City, si parla addirittura che Fornaroli non giocherà mai più per il Melbourne City, staremo a vedere cosa succederà con questa telenovela tra Bruno Fornaroli e il CT Warren Joyce. Per quanto riguarda l'incontro, il Perth continua a vincere 1-0, anche se di stretta misura, però vittoria meritata lì a Perth per la Viola. E così il Perth Glory mantiene la sua posizione in vetta alla classifica con 17 punti. A dividere le squadre un gol di un ex laziale, Chris Economidis, verso la fine del primo tempo, anche se Economidis ha giocato ben poco con la Lazio, però sempre qualche partita ha giocato in Serie A in Italia. Quindi gol di Economidis, Perth che vince 1-0 in casa di stretta misura. Per il Melbourne Victory che mantiene ancora il passo con il Perth Glory in classifica, vittoria contro l'Adelaide, vittoria anche lì meritata, tutto nel secondo tempo per la squadra di Kevin Musk, dal 62esimo Barbarossis e all'81esimo il secondo gol di Ola Toivonen, quello è lo svedese, l'attaccante svedese del Melbourne Victory che in questo incontro ha un po' trascinato la squadra, quindi vittoria del Melbourne Victory e sconfitta del Melbourne City e fra queste due squadre c'è un bel divario adesso in classifica.
Ed era Gio Russo con il quale abbiamo parlato di A-League, in particolare ci ha parlato Dario Castaldo che ci è venuto a trovare ancora una volta qui in studio, anche se a Melbourne, per parlare ad esempio di Copa Libertadores. Dario,
una visita di famiglia di nuovo, buongiorno a te Marco, buongiorno a tutti. Sì, è finita finalmente, dopo un mese d'attesa abbiamo la vincitrice dell'equivalente della Champions League sudamericana, il River Plate, nel ritorno della finale disputato per motivi di ordine pubblico al Santiago Bernabéu di Madrid, ha battuto per 3-1 il Boca Juniors, all'andata 2-2 alla Bombonera, Boca che giocava tecnicamente in trasferta, era passato in vantaggio al 44esimo con Dario Benedetto, il River Plate ha pareggiato a metà ripresa con una splendida rete dopo una doppia triangolazione di Lucas Pratto, che ha giocato anche per un anno a Genova con il Genoa in Serie A. Si va ai supplementari perché non vale la regola del gol in trasferta, ai supplementari il Boca prima si ritrova in 10 uomini per l'espulsione di Barrios, poi colpisce un palo e nonostante probabilmente a quel punto meritassero di più proprio gli Xeneises, sono stati i Missionarios a aggiudicarsi la sfida con due reti nel finale, uno di Juan Quintero, anche lui è un passato in Italia nelle file del Pescara e poi a tempo praticamente ampiamente scaduto in un contropiede incredibile su azione di calcio d'angolo con tutti i giocatori del Boca nell'area del River, compreso il portiere stesso del Boca, il River in contropiede con Gonzalo Martinez ha portato a tre le reti, dunque 3-1 per la squadra biancorossa di Buenos Aires che così conquista la quarta Coppa Libertadores della sua storia.
Abbiamo un minuto esatto per riepilogare qualcosa di quello che è accaduto nel corso di questo fine settimana.
Allora, in Serie B il Palermo, che è passato di mano, è stato acquistato, rilevato da un fondo di investimento inglese che ha tra i suoi rappresentanti David Platt, ex Sampdoria e Juventus tra le altre, allunga il passo in Serie B dove in zona playoff ci sono ancora Lecce, Pescara, Cittadella, il Verona che ha vinto poco fa il posticipo contro il Benevento, il Brescia e il Perugia, mentre per quanto riguarda i mondiali femminili sorteggiati i gironi, nel girone C ci sarà l'Australia con l'Italia, sfida d'apertura il 9 di giugno prossimo a Valenciennes, c'è anche il Brasile in questo gruppo di ferro, passano le prime due e le quattro migliori terze, quindi qualche chance di arrivare agli ottavi, le azzurre ce l'hanno.
Bene, grazie a Dario Castaldo e noi a questo punto salutiamo tutti i nostri ascoltatori perché il programma italiano finisce qui, ma ritorna domani mattina come sempre dalle 8 alle 10. Da parte di Marco Lucchi a tutti grazie per l'ascolto e buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.